24 Mattino.
Donald o Kamala, ma vuoi mettere con i nostri Lello Topo e Ciccio Topo?
Capito, caro Paolo? Ma che ce frega di Kamala e Donald? Noi abbiamo Lello Topo e Ciccio Topo.
È vero, è vero. Io soprasiederò. Innanzitutto, buongiorno a te e agli ascoltatori. E soprasiederò per due giorni, oggi e domani, sulle elezioni americane, perché sono tutte un'orgia di pagine, di previsioni, alcune campate in aria, alcune basate su dei Nostradamus locali che tra l'altro ne hanno pure sbagliate più di una. E poi, perché sopravvalo, non so, sorpresa Iowa, Harris in testa in uno stato che sembrava destinato a Trump. Si può darsi che queste cose cambino, ma ho l'impressione, io se fossi negli Stati Uniti voterei per Kamala Harris, lo dico subito, e prevedo che vinca Kamala Harris. Non è che la voterei per questo, prevedo che vinca, ma proprio per questo diciamo pregiudizio che ho, anche per questo mi astengo, perché tifare pubblicamente in occasione di elezioni così importanti, come fanno molti giornali, i giornali si capisce benissimo che sono quasi tutti, almeno quelli di centro, sinistra, hanno la mia stessa opinione, però lo si vede pure troppo, capisci? Nel senso che fanno analisi in cui l'auspicio è confuso con l'analisi. Allora, quando l'auspicio viene confuso con l'analisi, non è buono. L'analisi, mi interesserebbe più sapere quali sono i motivi per cui può vincere Trump, che articoli che mi incoraggino nelle mie convinzioni. Per cui oggi e domani si saltano le elezioni americane, comunque testa a testa dicono sostanzialmente tutti i giornali. E invece mi ha molto attratto la vicenda di re Felipe VI, che è andato a Valencia, a Paiporta, a vedere coloro che avevano sofferto dell'alluvione. È stato, come avrete visto da tutti i telegiornali, coperto di fango. Allora sono andato a leggere con attenzione gli articoli che sono dei corrispondenti mandati lì sul luogo, e sono diventato monarchico per un giorno, nel senso che il comportamento del re è stato impeccabile. C'è un bell'articolo di Giampaolo Bisetti su Repubblica che racconta come loro, il re e sua moglie Letizia, stessero in prima fila. Effettivamente gli hanno buttato un sacco di fango, che però si capiva benissimo che era diretto contro il primo ministro Pedro Sanchez e il presidente regionale Carlos Mazón. Erano loro i veri imputati, e mentre loro si nascondevano dietro il re, che è altissimo, il re stava lì, si beccava il fango. A un certo momento questi qui, in modo zelante, hanno provato a aprirgli un ombrello, ha detto no, chiudetemelo, io prendo il fango. Poi Mazón e Sanchez se la sono data a gambe dicendo guardate che è meglio andarcene, e invece il re è rimasto da solo, chiuso quell'ombrello. E a un certo punto l'umore della piazza, si capisce benissimo leggendo l'articolo, è cambiato. Una ragazza si è avvicinata a Letizia e gli ha detto guardi signora, che tutto questo non è contro di lei. E non dico che la manifestazione del fango, perché il dolore è enorme, si sia trasformata in una manifestazione d'affetto, però quasi, tant'è che poi all'ora di colazione questa visita è finita, il re voleva tornare anche nel pomeriggio, ma i politici, credo più nel loro interesse che nell'interesse del re, l'hanno convinto a non tornare nel pomeriggio. Devo dire che in questi casi avere un personaggio del genere che va lì, si prende il fango e continua con il fango sulla faccia, lui e sua moglie, a parlare con le persone, avvicinarle, a stringere le mani, è una testimonianza di coraggio, perché gli potevano pure fare del male. E nello stesso tempo, insomma, mi è piaciuto, sì, Felipe ieri. Guardando le cose di politica internazionale, come hai già detto tu stamattina, la Moldova resta europeista, ha votato, a differenza della Georgia settimana scorsa. Invece la Moldova, sono due paesi confinanti con la Russia, o comunque che facevano parte dell'impero russo.
Sì, la Moldova con l'Ucraina, però insomma, sì, diciamo, sì, il concetto, certo, è, sì, quello.
Però c'ha la Transnistria, che io considero Russia, sì, quindi certo, per me quel confine è come un confine con la Russia. E la Sandu, che è la presidente, Maria Sandu, 52enne, presidente uscente, è stata riconfermata, ma in grado hackeraggi e sabotaggi, ce la si può fare, insomma, anche con hackeraggi e sabotaggi. E la terza vicenda internazionale che mi ha colpito, che è quella, anche quella della studentessa iraniana che sfida la polizia morale, alcuni giornali di destra che si è spogliata, sì, alcuni giornali di destra dicono che sostengono che le femministe questa volta non si sono fatte vive, non c'è nessuna dichiarazione. Effettivamente è un anno che da quando c'è stato il 7 ottobre e fecero finta di non vedere gli stupri commessi il 7 ottobre, che le femministe sono un po' sparite dall'orizzonte. Parlo per femministe sia quelle delle organizzazioni politiche, Se non ora quando, oppure, ma anche le più autorevoli personalità del pensiero femminile, femminista, chiamalo come vuoi. C'è però un'eccezione, è giusto lodarla, che è Caterina Soffici sulla Stampa, che fa un articolo a tutta pagina dove racconta bene questa storia e dà giudizi molto netti. Come hai visto nel caso anche di Greta Thunberg, che ha trasformato la sua militanza ambientalista in una militanza filopalestinese, ho l'impressione che la questione, che è ovvio che è importantissima, israelo-palestinese, abbia ucciso tutto ciò nell'arco di oltre un anno, ormai è passato più di un anno dalla ricorrenza del 7 ottobre, tutto ciò che c'era di movimenti della società civile, facendone vedere anche un po' forse la mancanza di consistenza o di consistenza. Cioè, se uno è convinto che bisogna difendere le donne dal patriarcato e così, poi c'è queste ragazze iraniane che si battono altro che contro queste forme di super patriarcato, ma siccome l'Iran protegge Hamas, allora si fa finta di non vedere. Questo uno potrebbe anche tenere separate le cose, no? Cioè essere filo iraniano in politica, come saranno probabilmente, sì, loro in politica internazionale, ma poi nelle cose invece di politica, di altra politica o di, sì, diritti, continuare a battersi per i diritti. Sulle cose della politica italiana non c'è sostanzialmente nulla. No. La cosa tiene banco la questione di De Luca, che, sì, vuole fare il terzo mandato, il governatore della Campania. La segretaria del PD Alice Schlein gli ha risposto ancora ieri sera, andando da Fazio, di no, che lei non vuole che si batta, lui insiste per sì. La cosa che più mi diverte è seguire in questa vicenda il comportamento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sì, che siccome è candidato alla presidenza dell'Ampi, la guida ogni volta dico Ampi perché sono talmente ossessionato dai partigiani, da queste cose, che dico sempre va bene, alla guida dell'Anci, dove gli si contrappone il sindaco di Torino Stefano Lorusso, sempre del PD, ma sostenuto da Sala, da tutti i sindaci lombardi, molti sindaci lombardi. Allora il fratello di Manfredi, che era titolato a votare perché ha un rango non so di che tipo nel PD, in questi giorni si è dato, fa un po' il pesce in barile, cioè Manfredi non si vuole inimicare chiaramente De Luca, e ci sono articoli molto divertenti. Ieri ce n'era uno sul Manifesto, oggi questa cosa, l'articolo del Manifesto divertente era di Fabrizio Geremicca, scusa, oggi sì, i nomi mi sbaglio, Fabrizio Geremicca, che notava come questo fratello che si chiama Massimiliano Manfredi e strategicamente assente lo definisce, e anche quell'articolo che tu hai citato di Alessandro De Angelis su La Stampa, anche lui dice che fanno, ma dite quello che pensate, cioè non è che queste furbizie peggiorano la situazione del povero De Luca e del povero Manfredi, certo, nel senso che non è che tiene banco una intervista di Bettini che ha dato ieri sulla Stampa e che oggi viene sfottuta da Francesco D'Amato su Libero, in cui stranamente dice che fra i colpevoli delle elezioni, della sconfitta in Liguria, oltre che vabbè i soldi, quelli che sono detti tutta la settimana, c'è la lotta furibonda di troppi opinionisti liberali e democratici contro Conte, pensando in questo modo di svolgere un ruolo salutare mentre indeboliscono uno dei rami fondamentali dell'albero progressista.
Tu li vedi i liguri che sono là e che leggono gli editorialisti e gli opinionisti liberali e
poi non fa nome, furbamente non fa nome, dice che in Liguria hanno perso, oltre che per le cose, non è che non cita anche le altre cause, però questa cosa ha colpito tutti, che questi editorialisti che ogni tanto criticano Conte hanno smosso qualcosa,
secondo me ce l'aveva con te.
Io mai scritto un editoriale su questa questione, giuro, quindi non, forse con le chiacchiere che facciamo questa cosa, però che quando uno si trova ad argomentare in questo modo, beh, insomma, è divertente. Ultimo, il ministro Giuli. Il ministro Giuli, come è noto, durante questo weekend in cui tu ti sei assentato in maniera debordante, perché anche venerdì ha, secondo i giornali, licenziato i direttori di alcuni musei. Ora, io sono andato a leggermi bene gli articoli, lui non li ha licenziati, ha semplicemente non rinnovato i loro contratti, che erano a scadenza. E questi alti lamenti su tutti i giornali oggi. Epifani, che è l'ex manager del Palazzo Reale di Napoli, fa addirittura due interviste. Io ho rimosso senza motivi, non escludo un disegno politico. Questo è Antonio Ferrara su Repubblica. Ce n'è uno a Francesco Rigatelli sulla Stampa. Io ho cacciato a due giorni dal rinnovo. Il rinnovo non è una cosa obbligatoria. Allora sarebbe molto più efficace. Tra l'altro, il ministro si è accorto che una delle cose brutte in questa situazione è il modo inurbano con cui ti mandano un SMS oppure lo leggi sui giornali, per cui ieri si è preso il disturbo di telefonare a Maria Luisa Pacelli, che dirigeva la Pinacoteca di Bologna, e lei dice: effettivamente per me è stato un segnale di grande importanza, ho capito che sono una risorsa. Insomma, per la prossima volta l'unica cosa che deve fare il ministro è prendersi un disturbo la mattina, alzarsi un'ora prima e telefonare uno a uno a queste persone, sono persone che hanno fatto un lavoro spesso eccellente, e avvertirli. Quanto a quelli che gli dicono cacciato, i contratti non rinnovati, lo sappiamo anche noi giornalisti, se tu hai un contratto a 5 anni e non te lo rinnovano, certo che ti fa dispiacere, però vedere oscuri disegni politici. E la mossa più forte che potrebbe fare il centrosinistra in questi casi è trovare un caso di un direttore di museo nominato dal centrodestra che loro hanno tenuto quando andarono al potere 10 anni fa con i governi di unità nazionale, capito? Che il ministro Franceschini Segnalo che Tommaso Montanari, che da tempo Tommaso Montanari con una mesola conduce questa battaglia, pur dicendo che c'è un'aria da vincul pop, dice che però guardate che i fondamenti di questi difetti sono, lo dice sul Fatto Quotidiano, sono tutti riconducibili all'era, certo, Franceschini. Cito, tra virgolette, mostre senza progetto scientifico, commissioni di interessi privati di galleristi. E infine fammi dire, sento che stiamo a scadenza, che non mi è piaciuta la cosa di Report di ieri sera, mentre la settimana scorsa era legittimo fare quella cosa contro Giulli, però farne una contro la sorella che lavorando per la Camera dei Deputati nel tempo libero svolgerebbe mansioni anche per Fratelli d'Italia, ma poi si è scoperto che il tempo libero lo dedica uno dei suoi figli malati, insomma, primo, cioè, tu hai fatto un'offensiva contro, sì, il fratello, prendersela anche contro la sorella mi sembra un di più. In più probabilmente non sapevano questa storia del figlio malato, insomma, conoscendo che cos'è una famiglia che ha un figlio curabile ma non guaribile, questa è la formula, sì, che usa la sorella del ministro Giulli, insomma mi è sembrato un di più, insomma una cosa di troppo. Aveva, ha ragione un articolo, un bello articolo che ha scritto Pietro Senaldi oggi su Libero, e così insomma adesso spero che non vadano a trovare la nonna di Giulli, lo zio di Giulli, sì, ripeto, Giulli farebbe bene a telefonare a quelli che licenzia, insomma a cui, sì, lo rinnova il contratto, nello stesso tempo però risparmiategli questa cosa di passare alla, sì, fucilazione, giusto, tutti i suoi parenti, perché mi sembra eccessivo. Basta, io ho finito qui,
caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao
ciao, 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 ciao. Buono, ciao.
24 mattino.
Una crisi che porta Volkswagen a ipotizzare la chiusura di 3 fabbriche, anche se poi ha ritracciato lievemente nel dialogo con i sindacati, ipotizzando solamente, si fa per dire, un taglio degli stipendi del 10%. Una crisi che mette in difficoltà le fabbriche italiane di Stellantis. La concorrenza cinese in arrivo, soprattutto sull'auto elettrica, le norme europee. Tutto questo riguarda un settore, quello, il settore dell'auto europeo, che vale il 7% del prodotto interno lordo di questo continente, stimato grossolanamente. Ed è di questa crisi che parliamo oggi. Partendo, se consentite, da una cosa un po' più piccola, no? Ed è questa. Ogni volta che trattiamo il tema dell'industria dell'auto e dei problemi dell'industria dell'auto e citiamo questi dati sui cali delle immatricolazioni che sono violentissimi e pesanti di mese in mese, la risposta che ci arriva regolarmente da voi al 349-238-6666 su WhatsApp e WhatsApp audio, poi se volete come al solito il numero per intervenire, o all'800-24-0024, ci dite: guardate che costano troppo, costano molto più di prima e il nostro problema è questo. E infatti i dati sulle immatricolazioni prescindono dall'andamento delle auto elettriche, c'è un problema più generale di calo delle immatricolazioni. Ne parliamo questa mattina con Massimo Artusi, che è presidente di Federauto, la Federazione Italiana Concessionari Auto. Artusi, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
E Francesco Zirpoli, docente di economia e gestione dell'innovazione alla Ca' Foscari, direttore scientifico del Center for Automotive and Mobility Innovation. Professor Zirpoli, bentornato anche a lei, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, caro Artusi, voi che avete il polso dei consumatori, no? Poi mettiamoci anche naturalmente i tassi che sono stati un po' più alti, tutto quello che volete, però che ci dice su questo?
Beh sì, diciamo che il punto di partenza è giusto, tutto quello che vogliamo, si sono sommati una serie di fattori che sicuramente non hanno influito positivamente sull'andamento del mercato auto. Due cose su tutte che lei ha anche citato. Purtroppo gli stabilimenti in minaccia di chiusura sono più dei 3 di Volkswagen, ce ne sono altri, con stabilimenti teoricamente cinesi in apertura che invece stentano ad arrivare. Io dico che se arriveranno con un mero assemblaggio senza appoggiarsi a quelli che sono i componentisti europei, perché lo stesso governo cinese ha chiesto ai loro costruttori, se dovessero venire a costruire in Europa, di esportare la tecnologia dalla Cina e non praticamente aiutare i componentisti europei a migliorare le loro performance. Un altro dato su tutti, mi scusi, è quella del mercato che lei citava, dove i cinesi non stanno entrando in realtà con l'auto elettrica, ma con l'auto a motore a combustione interna, perché il mercato dell'auto elettrica in Italia stenta a decollare, ma direi anche in Europa ormai, è un dato abbastanza registrato, e quindi quello che si sta importando comunque dall'estero sono veicoli a combustione interna.
Perfetto. E il polso dei vostri utenti, Artusi?
Ma il polso dei nostri utenti sicuramente incide il fattore prezzo, che è aumentato in maniera determinante negli ultimi anni, per diversi fattori questo. Sicuramente l'aumento del costo di produzione. L'Europa ha un costo elettrico di energia molto elevato, ha un costo di materie prime, in particolare l'acciaio, molto elevato, ha comunque il costo del personale, che è aumentato, anche se non in misura probabilmente congrua a quello che è il costo della vita, e questo poi genera anche quell'effetto di difficoltà per molti di accedere all'auto nuova, e questi sono tanti fattori che appunto creano una situazione di un mercato stagnante che non riesce a ritrovare quelli che sono i volumi ante pandemia, e che di fatto continua a circolare con autoveicoli sempre più vecchi, perché l'età media del parco circolante continua ad aumentare.
Sì, scrive Laura che forse c'è anche un fattore di aspettative, ci scrive, dice anche sapere che dal 2035 le auto a combustione teoricamente saranno fuori produzione, ha un impatto su una scelta che poi è una scelta di lungo, di medio, a volte di lungo termine da parte di un consumatore. Allora, professor Zirpoli,
se mi sento una parola su questo che è importante. Ma nel senso che noi lo interpretiamo in maniera ancora più negativa. Perché? Perché la tecnologia dell'auto elettrica ancora non è definitiva, non è affermata e progredisce in maniera esponenziale giorno dopo giorno. Il consumatore è indeciso, e quello che noi purtroppo vediamo nei scenari futuri è quello che ogni tanto abbiamo definito effetto Cuba, cioè la possibilità che più andiamo verso il 2035, più le persone resteranno attaccate ai vecchi motori endotermici, sì, e soprattutto a vetture obsolete, e quindi di fatto circolando sulle strade con veicoli sempre più vecchi.
Effetto Cuba non è male come battuta. Allora, dato che abbiamo una breve pausa, le chiedo, professor Zirpoli, di prepararsi con una domanda che è un po' vasta, me lo consente, che è la seguente: siamo di fronte alla fine di un'epoca, cioè per l'industria automobilistica europea? Una breve pausa.
24 mattino.
So che è un po' vasta, professor Zirpoli, però le chiedo di darci
un tantino vasta. Allora, sì. Proviamo a mettere un po' in ordine le cose. Allora, l'Europa è di fronte a un inedito, è sempre stata avanti sull'innovazione tecnologica e ora si trova indietro. Allora, se non capiamo le ragioni di questo ritardo, è difficile che ne usciremo. Quindi io purtroppo devo ricorrere a quello che i professori spesso fanno e porre in prospettiva le cose. I dati, mensili dicono molto poco. Viceversa, negli ultimi 20 anni la Cina ha conquistato praticamente la leadership mondiale in termini di produzione e di mercato, cioè producono 30 milioni di veicoli e hanno un mercato di 30 milioni, quindi come vede l'asse si è spostato da quel lato lì. Questo è la Cina la dovevamo vedere arrivare, parafrasando, no? Quello che spesso si dice anche in politica, e non l'abbiamo fatto. Allora, che cosa bisogna fare se l'Europa, per rispondere alla sua domanda, innanzitutto l'Europa deve rivedere le sue politiche, perché se ora ci troviamo negli ultimi 20 anni con un prezzo medio di listino che è aumentato del 66% a fronte di una inflazione reale del 38%, quindi capisce che effettivamente i consumatori stanno pagando un prezzo molto alto, e se in Europa la CO2 non è diminuita complessivamente negli ultimi 20 anni, questo è un altro grande fallimento. no? Se ci pensa della politica, e se ci mette anche insieme a questi due dati il fatto che gli operai del sud dell'Europa e dell'est sono più poveri e non possono permettersi di comprare le auto che producono, capisce che il tema forse non sta nella tecnologia ma nella politica, e la politica ha portato a un, diciamo, gigantismo dei veicoli che ha fatto molto comodo soprattutto ai produttori tedeschi, ma anche, diciamo, a chi sulle auto ci fa margini. E per uscire da questo cul-de-sac dobbiamo invertire la rotta. Le dico solo un dato, che è quello del Giappone. Il 24% della produzione giapponese e del mercato, più o meno si rivalgono, è costituito da auto che sono più corte di 3,40 m per legge e hanno una cilindrata di 660 centimetri cubi. Che significa? Significa che in Giappone la mobilità di massa è garantita da queste auto piccolissime, e negli ultimi 20 anni, mentre in Europa la CO2 complessiva aumentava, in Giappone è diminuita del 23%. Questo significa che da un lato noi dobbiamo invertire la rotta e diciamo rifocalizzare l'offerta di prodotto su prodotti che sono frugali e accessibili, cosa che la politica europea, diciamo, andando incontro ai desiderata, soprattutto dei produttori tedeschi, non ha fatto negli ultimi 20 anni. E poi dobbiamo puntare per, diciamo, riconquistare la leadership tecnologica. La leadership tecnologica, che diciamo ne dicano i nostalgici, sta in un'auto che ha prevalenza a trazione software, basata su sofisticatissime tecnologie della telecomunicazione, che ha un drivetrain, cioè un motore elettrico. Ora, su questa, diciamo, su questo punto non ci spostiamo di una virgola, ma non perché l'Europa ha stabilito il phase out al 2035, il phase out dei motori endotermici, ma perché l'ha stabilito gli Stati Uniti in 12 stati, e questo avverrà indipendentemente dalle elezioni, e perché il primo mercato del mondo, cioè il cinese, va lì. Quindi noi dovremmo voltare pagina rispetto alla discussione, che tra l'altro è molto provinciale, perché è solo in Italia che noi discutiamo di questo. Tra l'altro non si capisce bene anche qui prodest, cioè a chi fa gioco diciamo remare contro. Lo diceva il suo ospite Artusi prima, i consumatori sono smarriti. Ma perché sono smarriti? Perché pensi quando nel 2007 fu lanciato l'iPhone, chi si poteva permettere l'iPhone? Nessuno, perché era un prodotto costosissimo, anche nuovo, che i consumatori capivano poco. Dopo 10 anni, dopo 15 anni, tutti abbiamo un telefonino che fa più o meno le stesse cose e costa molto di meno. Allora, questa è la dinamica che riguarderà anche l'elettrificazione. Dobbiamo avere, come dire, pazienza, tenere la barra dritta, spingere i produttori europei a puntare su segmenti di mercato e un'offerta di prodotto che è compatibile con la domanda, soprattutto in Italia. In Italia si vendono le auto piccole, le auto piccole elettriche non esistono, e non esistono, guardi, come diceva il suo ospite, neanche le auto piccole endotermiche, tant'è vero che la Cina in Europa sfonda sull'endotermico, come è stato appena detto. Ora,
Prego.
Per chiudere, sì. Noi non salviamo l'industria dell'auto se pensiamo all'industria dell'auto come un'industria che deve sostituire all'auto endotermica l'auto elettrica. Va totalmente rivisto il modo in cui noi, in modo armonico, sviluppiamo la mobilità, perché la mobilità privata è a produrre auto, a venderle, ma non nella misura in cui noi siamo abituati. Quindi io sono anche molto scettico sull'idea di aumentare la capacità produttiva in Europa, perché la capacità produttiva in Europa è più che sufficiente a soddisfare la domanda europea.
Volevo far sentire un paio di voci di ascoltatori, via.
Mi hanno chiesto per una Panda modello base 15.800 euro. Gli incentivi li avrei potuti avere soltanto se io avessi fatto un finanziamento all'8%, quindi in realtà lo sconto se lo sarebbero rimangiato tutti.
Non vanno vendute le auto, soprattutto quelle ibride elettriche, perché costano troppo, e anche qua adesso la gente sta aspettando che si abbassino i prezzi. Vedrà che se calassero di qualcosa o smettessero di aumentare i prezzi delle auto, il mercato si riprende. È solo per quello.
Giustamente il professor Zirpoli fa un ragionamento più vasto su dove deve andare l'industria europea, e giustamente voi, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, come me, semplicemente utenti, no, del mondo dell'auto, vi preoccupate di cose un po' più strette e un po' più concrete. Allora, Artusi, cosa possiamo rispondere? No, non le chiedo di rispondere nel dettaglio della Panda, ovviamente, però mi sembra che la questione che viene sollevata continua a essere la stessa, cioè una questione di prezzo e una questione di incertezza sul futuro. Il professor Zirpoli sembra dire: guardate che anche con tutto questo balletto intorno al 2035 di incertezza non facciamo che crearne, no? Che dice?
Sì, sono d'accordo con il ragionamento del professore. E qui io credo però che, allora, innanzitutto tranquillizziamo i clienti, gli utenti e gli automobilisti. Fortunatamente abbiamo un sistema distributivo che funziona, quindi l'invito è sempre a fidarsi al dealer e a confrontarsi. Io ricordo che in questi ultimi anni è stato anche messo in discussione il sistema distributivo, con la tendenza di alcune case a provare a entrare direttamente nella distribuzione automobilistica, e questo sicuramente avrebbe creato una minore possibilità di scelta da parte del cliente. Quindi, finché dura questo sistema distributivo, teniamocelo stretto, approfittiamone, giriamo i concessionari e facciamoci servire da quello che ci dà più affidabilità ed è più credibile sul territorio. Questo è un primo messaggio, secondo me, importante da dare ai nostri clienti. Sull'aumento dei prezzi sono assolutamente d'accordo, l'ho detto anche in apertura. L'aumento dei prezzi è stato importante, il professor Zirpo vi ha spiegato ancora meglio quali sono le dinamiche che hanno portato all'aumento dei prezzi, non entro sul tema. Riguardo alla dialettica sulla normativa europea, io invece ritengo che sia importante parlarne, perché l'abbattimento della CO2 è un fatto determinante e sicuramente importante. Al di là di come uno la pensa, i cambiamenti sono di natura antropica, non antropica, eccetera. Però la lotta alla CO2 va fatta e va fatta con attenzione. Sì. Quello che noi spesso abbiamo criticato delle leggi europee è che sono poco aderenti alla realtà, perché il loro metro di misurazione è un metro che è molto limitato e si riferisce solamente a quello che emette l'autovettura. Invece noi abbiamo sempre detto: allarghiamo il discorso, prendiamo in considerazione i vettori energetici, perché è lì che noi dobbiamo andare a incidere più che a quello che emette un tubo di scarico. L'altro fatto importante che volevo citare,
guardi, vorrei far sentire rapidamente, siamo quasi in chiusura, purtroppo i tempi sono quello che sono, il tema è vasto ma i tempi sono quelli che sono, ma tanto ci torneremo. Valerio da Roma, buongiorno, se può rapidamente, grazie.
Buongiorno a lei. Senta, io come giornalista scientifico mi sono occupato di automotive per un ventennio, fino al 2007. Allora, io volevo chiedere prima a tutti i presenti se sono d'accordo con me.
Guardi, non abbiamo tempo di chiedere. Se è una riflessione, mi scusi Valerio, se è una riflessione con tutto il bene, guardi, è proprio una questione di tempi. A me piacerebbe, io farei una trasmissione di 3 ore su questo, perché è la base dell'industria europea, è un elemento fondamentale. Mi scusi Valerio, non abbiamo tempo di chiedere a tutti i presenti. Se riesce a dire molto rapidamente cosa intendeva dire, prego.
Prego. Grazie. Allora, se siamo tutti d'accordo sul fatto che le emissioni non seguono confini nazionali né confini di comunità europee o quant'altro, io faccio educatamente notare il fatto che in questo momento si debba sostituire un modello incentrato su un parossistico utilizzo individuale del mezzo a sostegno dell'industria con un mezzo sostanzialmente simile, con l'unica variante di avere la propulsione elettrica. Il problema è che la propulsione elettrica è comunque energivora, e mentre se tu giungi alla conclusione che un certo modello o una certa filosofia produttiva di una linea di modelli di una casa non va bene, puoi molto facilmente mutare la progettazione e sostituirla con altre cose più aderenti alla realtà. Se infrastrutturi tutto il territorio per distribuire la mostruosa quantità di energia elettrica necessaria per poter alimentare le vetture elettriche, poi se per caso cambi idea non puoi tornare indietro, perché vanno ammortizzati gli investimenti. Quindi c'è bisogno di una fase di transizione che deve semplicemente ottimizzare l'esistente, non tentare di sostituire un modello non più sostenibile con un altro modello non più sostenibile per altre ragioni.
Allora, la ringrazio Valerio per la sua riflessione e qua chiudiamo. A domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.